Leggiamo del secondo capitolo i versetti da 12 a 22. Dopo questo fatto discese a Capernaum insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli e si fermarono colà solo pochi giorni. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e cambiavalute seduti al banco. Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. I discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divora. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni. E tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Questo brano inizia con una notizia semplice e forse nemmeno importante. Gesù non se ne sta sempre a Nazareth, non se ne sta fermo in un posto, si sposta a Capernaum e con lui anche la madre, i fratelli. Chi sono questi fratelli? Sono i falparenti, cugini e parentela varie, che in aramaico e in ebraico si chiamano fratelli. Per indicare i fratelli di sangue, Giovanni, quando lo fa, aggiunge sempre il proprio fratello, come per Andrea e Simone. Quando è detto semplicemente i fratelli, sono i parenti. I parenti che per Gesù non sono assimilabili ai discepoli. I discepoli sono altri ancora, anche i suoi discepoli scendono con lui a Capernaum. Parenti sono quelli che a Gesù non danno tanta amicizia, non lo stimano molto di solito, sono piuttosto assimilabili ai nemici perché sono di tentazione, lo vorrebbero distrarre dal suo compito. Però questa comunione con la madre, con i fratelli e con i discepoli non dura molto, solo pochi giorni. E poi Gesù, in obbedienza al Padre, ma in obbedienza alla legge, sale a Gerusalemme perché si avvicina la Pasqua, che qui è chiamata la Pasqua dei Giudei. L'Evangelista non la chiama più la Pasqua del Signore. La Pasqua era la Pasqua del Signore perché era la festa della libertà del popolo, ma il popolo era di nuovo fatto schiavo dai giudei, i quali lo dominavano sia con l'interpretazione della legge fatta a loro misura, come dirà anche Gesù, quello che dicono fatelo, ma non fate quello che fanno. Sia le dominano economicamente, come vedremo. Quindi la Pasqua è festa solo per i giudei, che sfruttano il popolo. Non è più la Pasqua del Signore. La vera Pasqua del Signore la inaugurerà poi Gesù, quando dalla croce e nella risurrezione darà lo Spirito Santo, Spirito che rende gli uomini liberi dagli altri uomini e attenti solo al Padre. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe. Cioè trova il Tempio divenuto mercato, mercato di animali. Nel Tempio, nei grandi piazzali del Tempio, ci sono persone che contrattano, che cercano di guadagnare denaro. Il Tempio è trasformato come se nel Tempio si fosse installato il Dio Mammona, il Dio Denaro. Ed è una pena vedere che in questo modo, con questi contratti, che cosa si contratta? L'amicizia con Dio. Ai ricchi si prende molto, devono comprare buoi. Le persone di mezza misura, diciamo, devono comprare capre o piccole. Solo i poveracci, anche quelli però devono comprare colombe, animali che costano poco. Però l'amore di Dio, l'amicizia di Dio, il perdono di Dio deve essere pagato con denaro. Così il Tempio si è trasformato. Persino i cambiavalute hanno posto là i loro uffici, sono seduti, quindi sono là stabili, sono là in maniera definitiva, che vuol dire che non sono nemmeno coscienti di essere fuori posto. Proprio avendo installato l'ufficio del cambio dentro al Tempio, sono del tutto tranquilli. Sappiamo da altre notizie che questi venditori e questi cambiovalute dipendevano dalle famiglie dei sommi sacerdoti. Erano queste famiglie che in modo particolare guadagnavano da questi cambi e da queste vendite, da questi contratti. Questa situazione nel Tempio è in netto contrasto con quanto i profeti già da secoli denunciavano e dicevano e proclamavano. Isaia 1.11: che mi importa dei vostri sacrifici senza numero? Smettete di presentare offerte inutili. Geremia 7.21: io non parlai, né diedi comandi sull'olocausto e sul sacrificio quando li feci uscire dal paese d'Egitto. Ma questo comandai: ascoltate la mia voce. I profeti si rifanno al momento iniziale, quando il popolo è stato costruito da Dio, quei 40 anni nel deserto. Quello è il momento da tenere presente continuamente, il momento a cui rifarsi, perché lì è il momento della purezza, della fede, dove Dio ha agito per il popolo. Non parlai sull'olocausto e sul sacrificio quando li feci uscire dall'Egitto. Osea 5: con i loro greggi andranno in cerca del Signore, ma non lo troveranno. Amos 5:21: anche se mi offrite olocausti, non gradisco i vostri doni. E poco dopo, mi avete forse offerto vittime nel deserto per 40 anni, o israeliti? Anche questo profeta si rifà all'inizio, alla fondazione del popolo. Anche il libro del Siracide, capitolo 34, ha parecchie espressioni a questo riguardo, e poi nel capitolo 35 dice: la preghiera dell'umile penetra le nubi. La preghiera dell'umile, perché questo sta in contrasto con i sacrifici, perché i sacrifici rendono l'uomo superbo. Io sì, ho fatto questo, io sono stato capace di offrire quello. Questo contrattare col denaro rende poi l'uomo con Dio uno che contratta, uno che si sente in diritto, quindi uno superbo. E la preghiera del superbo non entra nel cielo. La preghiera dell'umile penetra le nubi. Gesù trova questa situazione. Che cosa fa allora? Fatta allora una sferza di cotticelle. Gesù se la costruisce, questa sferza di cotticelle. Non la trova belle fatta. Vuol dire che Gesù ha tutto il tempo di pensare, di prepararsi per fare quello che farà. Spesso noi vediamo in questo gesto di Gesù, ci immaginiamo Gesù preso da un colpo di rabbia, ma non esiste questa parola. Gesù non è preso dalla rabbia. Gesù sa benissimo quello che sta per fare. I giudei, nella loro mentalità, secondo le tradizioni rabbiniche, si aspettavano il Messia come uno che tiene in mano il flagello. E questa parola flagello e la parola cotticelle, in ebraico, può essere tradotta anche con afflizioni, con il termine dolori, soprattutto i dolori del parto. E la venuta del Messia è rappresentata spesso dai profeti proprio come un tempo in cui il popolo sente, soffre i dolori. Sono tempi di afflizione, i tempi del Messia. Quindi la parola flagello e cotticelle contiene anche questo significato di afflizioni, di dolori, doglie del parto. Quindi Gesù è cosciente di avere il compito di tenere in mano la frusta, di tenere in mano il flagello fatto di cotticelle, perché è lui il Messia. E i tempi del Messia stanno giungendo e sono tempi di afflizione per quelli che non lo attendono nella maniera dovuta, per quelli che lo rifiutano e lo rifiuteranno. Sono tempi veramente di afflizioni, tanto che anche lui piangerà su Gerusalemme che non lo accoglie, perché guai alla città che non lo ha accolto. Mentre è tempo di gioia, di esultanza, di pienezza, di vita per coloro che lo accolgono. Il profeta Malachia 3:1 dice: manderò un mio messaggero e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Subito entrerà. Ecco che Gesù, annunciato dal messaggero, da Giovanni, subito entra nel Tempio. Chi sopporterà il giorno? Egli purificherà i figli di Levi Ecco, nel Tempio sono proprio i figli di lei che operano, che agiscono. Purificherà i figli di lei. Osea 13:13, dolori di partoriente lo sorprenderanno, il popolo. Michea 4:9, spasima gemi, figlia di Sion, come una partoriente. E Gesù, prendendo in mano il flagello di cordicelle, gioca un po' sulle parole di afflizioni, dolori del parto che erano previsti per i tempi messianici. Così lui in questo modo si proclama, col flagello in mano, si proclama Messia. Se mi immagino Gesù col flagello in mano, me lo immagino molto calmo e tranquillo e cosciente di quel che fa e sereno, anche se la sua azione sarà sconvolgente per quelli che la subiscono. Lui è obbediente alle scritture, anche in questo tenere in mano il flagello di cordicelle. Scacciò tutti fuori del tempio, pecore e buoi. Li scaccia tutti fuori perché il tempio non è più il luogo di Dio. Là si è installato il commercio, si è installato il Dio denaro, il Dio mammona. Quindi tutti fuori. Le pecore, il termine pecore, più avanti sarà adoperato da Gesù per indicare tutto il popolo, soprattutto i discepoli. Gesù, pastore che ha le pecore da condurre. Gesù cacciò fuori dal tempio. Non devono più avere a che fare con questo traffico che cambia addirittura il concetto di Dio, l'immagine di Dio. Il tempio non è più luogo di Dio. Sacrifici e il culto attuali non sono più validi, non servono più a niente. Finalmente Gesù mette in pratica quello che i profeti avevano proclamato da tanto tempo. Così con questi gesti Gesù sostituisce il tempio. Il luogo di incontro con Dio è altrove, non è più qui. Il modo di incontrarci con Dio, di sacrificare a Lui, non è più questo, ce ne sarà un altro. Rovesciò il denaro dei cambiavalute. Gesù fa quello che aveva fatto Mosè, che ha rovesciato il vitello d'oro. Gesù, ecco, rovescia questo idolo innalzato nel Tempio, l'idolo di Mammona del denaro. Gesù fa quello che aveva fatto Elia, che aveva abbattuto gli idoli e aveva ucciso i falsi profeti di Baal. E ai venditori di colombe disse, le uniche persone a cui Gesù si rivolge con la parola sono i venditori di colombe, sono i rappresentanti dei sacerdoti perché direttamente dipendenti da loro, sono gli sfruttatori dei poveri, perché sì, la colomba era il sacrificio dei poveri, che offrono per denaro la riconciliazione con Dio, mentre la colomba dal cielo è gratuita. La riconciliazione dell'uomo con Dio avviene attraverso Gesù, su cui si è posata la colomba dal cielo. E la riconciliazione con Dio non ha bisogno di denaro, ma di adesione a Gesù, di adesione al Figlio di Dio. E a questi venditori dice, non trasformate la casa del Padre mio in casa di mercato, in casa di commercio. Non trasformate. In questa parola ci sono due proposte di Gesù. Cioè, anzitutto c'è una denuncia. Voi state trasformando la casa del padre in casa di commercio. Però oltre alla denuncia, Gesù dà anche la possibilità, non è un'accusa senza rimedio quella di Gesù, ma dice: non trasformate, potete fare a meno, anzi rimediate. Gesù chiama il tempio casa del Padre mio. Questa è un'espressione nuova. Gesù non si proclama mai figlio di Dio, però proclama sempre il Padre mio, il Padre mio. Con questa espressione Gesù lascia intendere molto chiaramente che egli agisce da figlio di Dio. Con lui sta iniziando, è iniziato un nuovo rapporto con Dio, Padre mio. Quindi, anche con questa espressione, Gesù afferma nuovamente la propria messianicità, con chiara allusione al secondo Salmo. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. In questa espressione Gesù lascia capire che con Dio lui ha un rapporto familiare e con lui può iniziare un rapporto da figlio al padre. Quindi Dio non è più nel tempio, Dio è dov'è ogni uomo, perché è il Padre mio. È come se Gesù portasse Dio fuori dal tempio, lo porta con sé, è il Padre mio. Non trasformate la casa del Padre mio in casa di commercio, in casa di mercato. I discepoli si ricordano una parola a questo punto: lo zelo per la sua casa mi divora. È una parola del Salmo 69. Però i discepoli non hanno ancora ricevuto lo Spirito Santo, quindi questa loro interpretazione è parziale, se non addirittura errata, perché a Gesù non interessa il tempio. Ha già cacciato fuori tutti. A Gesù interessa il Padre. Gesù vuole che non sia deturpata l'immagine del Padre. Gesù vuole che non sia impedito l'accesso al Padre degli uomini. A lui interessa il Padre, non il tempio in sé. Il tempio aveva trasformato, cambiato, pervertito l'immagine di Dio. Ne aveva dato un'immagine blasfema, perché quel tempio, così com'era in quel momento, dava l'impressione che Dio fosse un commerciante, che Dio fosse interessato al denaro, che Dio fosse un padrone e non un padre. Quindi a Gesù preme il Padre, è per questo che scaccia fuori tutti, fuori dal tempio, perché quel tempio ormai non dà più l'immagine vera di Dio. L'immagine vera di Dio la dà soltanto lui, Gesù, che è il figlio che porta l'immagine del Padre suo, che è generato dal Padre, che è rivolto al Padre, che risponde al Padre con lo stesso amore che ha ricevuto. Questo preme a Gesù, preme il Padre. Difatti poi alla fine della sua missione, nella preghiera finale, nell'ultima cena, Gesù riassumerà così il proprio compito, la propria opera: ho fatto conoscere loro il tuo nome. Non lo conoscevano, non conoscevano Dio come papà, io ho fatto conoscere loro il tuo nome. E Gesù comincia qui a togliere gli ostacoli, e il primo ostacolo era questo tempio, che dava di Dio un'immagine blasfema e falsa. È importante conoscere Dio veramente com'è, come Padre, e non avere di Lui un'immagine falsa. Perché se abbiamo di Dio un'immagine vera, corrispondente alla realtà, allora anche la nostra vita nel mondo, anche i nostri rapporti con gli uomini e con le cose nel mondo saranno in armonia, saranno veri, altrimenti tutto diventa falso, tutto si trasforma. Se noi abbiamo di Dio un'immagine sbagliata, l'immagine di un commerciante, tutto il mondo diventa un commercio. Tutto il mondo diventa sottomesso al Dio denaro. Se la casa del Padre è mercato, tutto il mondo diventa mercato. Perciò è veramente indispensabile purificare il luogo d'incontro con Dio, l'immagine di Dio che abbiamo. Ora noi potremmo vedere, così applicare a noi stessi questo gesto di Gesù. Gesù che vuole entrare anche in noi, che siamo definiti dagli apostoli tempio di Dio, tempio dello Spirito Santo, il nostro corpo, la nostra vita, tempio. Quando entra Gesù in questo tempio, che è il nostro corpo, lui fa una specie di corticelle. Buon per noi se la adopera, ma se non ce n'è di bisogno la lascerà stare, ma se ce n'è di bisogno è bene che la adoperi, perché dalla nostra vita si allontani ogni immagine falsa di Dio e resti soltanto questa parola: Padre, Padre mio, Papà. E quindi resti in noi soltanto l'atteggiamento di abbandono, di fiducia, di serenità. Potremmo rileggere a questo proposito tante parole degli apostoli o di Gesù stesso, quando dicono: mortificate quella parte di voi che appartiene alla terra, fate morire quella parte di voi che appartiene alla terra. Perché se conserviamo in noi cose che appartengono alla terra, l'immagine di Dio in noi e il nostro rapporto con Lui non possono essere veri. Quale segno ci mostri? Ecco, i giudei capiscono che il gesto di Gesù è importante, corrisponde a quello che essi aspettavano dal Messia, cioè aspettavano il Messia con questa spezza di corticelle. Quale segno ci mostri per fare queste cose? Che diritto hai? Dacci le credenziali che tu puoi fare una cosa del genere. Cioè i giudei, i capi, non esaminano la realtà delle cose. Non guardano se è vero che la casa del Padre è diventata mercato. Non interessa. Non mettono se stessi in discussione. Sono sicuri di sé. Il loro orgoglio e la loro superbia li rendono padroni della situazione, padroni di Dio. Vogliono solo le giustificazioni di Gesù. E Gesù come risponde? Distruggete o sciogliete questo tempio. Qui Gesù non adopera un termine che indichi la distruzione di un edificio materiale, adopera un termine che indica lo scioglimento, neanche distruzione, lo sfasciamento, no? Difatti lui, pensando alla propria morte, non è che lui viene distrutto, ma viene sciolto. L'anima dal corpo, diremmo noi, o il sangue e la carne vengono separati. Sciogliete questo santuario. Qui Gesù adopera il termine, l'ha usato per il Santo dei Santi, proprio il luogo principale dove c'è la gloria, la presenza di Dio. Sciogliete questo santuario e in 3 giorni io lo farò risorgere. Gesù prevede già la reazione dei giudei, che può essere solo violenta, perché essi sono ormai obbedienti al maligno, non a Dio. Già il loro modo di agire nel Tempio era obbedienza al maligno, quindi continueranno, e la reazione verso Gesù sarà violenta: sciogliete questo Tempio. Io lo farò risorgere. Gesù, anche qui, probabilmente, o senz'altro, si rifà ai profeti. Il profeta Zaccaria 6,12 dice così: sì, egli ricostruirà il Tempio del Signore, egli riceverà la gloria, egli siederà da sovrano sul suo trono. E più avanti: così riconoscerete che il Signore degli eserciti mi ha inviato a voi. Ecco il segno. Che segno ci dai? Come ti fai riconoscere? Il profeta diceva: così riconoscerete che il Signore degli eserciti mi ha inviato a voi. Egli ricostruirà il Tempio del Signore. Quindi le parole che Gesù adopera non sono del tutto nuove per chi ha negli orecchi le profezie, per chi ha negli orecchi la parola di Dio. In 3 giorni lo farò risorgere. Anche questa parola, questo numero 3, è un'allusione all'opera di Dio, perché le opere di Dio avvengono spesso il terzo giorno. Giona è stato rigettato sulla spiaggia il 3° giorno. È il segno, il 3° giorno, anche per uno che muore, è il giorno ancora della speranza. Fino al 3° giorno l'anima resta attorno al corpo che è morto. È solo il 4° giorno, il giorno della morte definitiva. Ricordate Lazzaro. Il 3° giorno è il giorno del Signore. Osea 6,2: dopo 2 giorni ci ridarà la vita, e il 3° ci farà rialzare, e noi vivremo la sua presenza. Nel secondo libro dei Re 20, a Isaia il Signore dice: ti guarirò, e il 3° giorno salirai al Tempio. E a Mosè, in Esodo 19, il Signore dice ancora: si tengano pronti per il 3° giorno, il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo. E anche Ester, quando ebbe finito di pregare, si tolse le vesti da schiava e si coprì di tutto il fatto del suo grado il 3° giorno. Il 3° giorno è il giorno del Signore, il giorno in cui Dio è all'opera. Il 3° giorno lo farò risorgere. Quindi Gesù si presenta qui ai capi dei giudei già come uno col Padre. Gesù fa quello che Dio fa, perché il 3° giorno è Dio che agisce. Gesù, parlando di questo Tempio che fa risorgere, parla di se stesso, dà un segno che si realizzerà. Essi lo distruggeranno, lo scioglieranno, sciogliete questo santuario, e lui risorgerà. Questa è una novità che i discepoli capiranno solo dopo la Pentecoste. Quando fu risuscitato dai morti, i discepoli si ricordarono che aveva detto questo. Il nuovo santuario, il luogo dell'incontro con Dio, il luogo dove Dio parla, il luogo dove Dio ama, dove Dio si riconcilia con gli uomini, il luogo dove Dio accetta i sacrifici, il luogo dove Dio si fa presente all'uomo è il corpo di Gesù, la vita di Gesù. Togliete questo tempio. Il corpo di Gesù è il tempio, il nuovo tempio, l'abitazione di Dio, il luogo della gloria di Dio. Essi lo distruggeranno, ma in realtà in questo modo gli danno l'occasione di ricostruirlo per sempre, questo tempio. Il tempio del corpo glorioso del Signore, presente continuamente in mezzo a noi, anzi, di cui noi siamo membra. Quindi anche noi, membra del corpo di Cristo, anche noi partecipiamo della gloria di Dio, della presenza di Dio. Noi uniti a Gesù, chi rimane in me. Noi, uniti a Gesù, siamo tempio, il nuovo tempio di Dio, il luogo dove Dio incontra l'umanità, dove accoglie la preghiera, dove si riconcilia. Noi come Chiesa, corpo di Cristo. I discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. La scrittura e la parola detta da Gesù meritano la stessa fede. È ugualmente parola di Dio l'una e l'altra. Gesù realizza le scritture. Le parole di Gesù spiegano le scritture, perché la parola di Dio è Lui. Cioè, ciò che comunica l'amore di Dio, le intenzioni di Dio, il cuore di Dio, la parola di Dio è Gesù stesso. Tutte le scritture si compiono in Lui e Lui porta finalmente la pienezza dell'amore del Padre, della comunione col Padre, la porta agli uomini. È la nuova presenza, il Tempio, la presenza di Dio accampata in mezzo agli uomini, pose la sua dimora in mezzo a noi, si fece carne e abitò in mezzo a noi, pose la sua tenda in mezzo a noi, cammina insieme con noi. Rileggendo questo brano, fermatevi sulle parole che lo Spirito Santo stesso vi ispira, ma direi soprattutto su questo fatto che è Gesù il nuovo Tempio e che anche noi, uniti a Lui, siamo Tempio e perciò lasciamo a Gesù il diritto e il dovere di usare qualche, non dico una sferza, ma forse qualche cordicella, perché veramente siamo tempio puro, dove solo Dio e niente altro regna, dove solo il Padre, che è amore, e quindi nulla di egoistico resista in noi. Saludato Gesù Cristo.